Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e quella spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permette di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi, il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Eccoci qua con questo nuovo episodio del podcast con cui apriamo insieme l'anno nuovo. Come stai? Non so come è iniziato per te questo anno, non so se sei riuscita o riuscito a fare il rituale di fine anno di cui ti ho parlato nell'episodio precedente. Ti ricordo che se non l'hai fatto puoi farlo anche ora e soprattutto se hai voglia di condividere con me feedback, come è andato, sensazioni, cosa si sta muovendo nella tua vita, ti leggo su Instagram via direct a Beatrice_Mazza e se sei nuova qui o nuovo, ben arrivato. Visto che in questo momento siamo tutti sovraesposti alle liste dei buoni propositi degli altri, sui social i reel continuano a proporci condivisioni e traguardi raggiunti, il meglio del mio anno, cosa voglio invece raggiungere ora, e so che tutto questo può triggerare tantissimo in chi incappa in quei commenti, perché diciamocelo chiaro, il paragone è sempre lì, è sempre pronto a attivarsi in noi, a farci capire quello che avremmo potuto fare, a farci sentire mancanti o carenti. Arrivo con questo episodio, credo forse per te un po' rivoluzionario, mi auguro tanto e mi auguro che questa nuova visione ti possa aiutare proprio a destrutturare una gabbia, la gabbia della forza di volontà, del basta la forza di volontà. E senza indugiare oltre, senza tenerti sulle spine, rispondo subito a questa domanda. La domanda che appunto trovi nel titolo dell'episodio: è davvero una questione di forza di volontà? Basta davvero la nostra forza di volontà per consentirci di raggiungere e manifestare quello che vorremmo? Se non riusciamo a fare qualcosa, è davvero perché abbiamo poca forza di volontà? Ecco, entro subito nel vivo di questa puntata dandoti una risposta. Non è una questione di forza e volontà. Se riusciamo a fare qualcosa, non riusciamo a fare qualcosa, non dipende dal fatto che abbiamo sufficiente o una scarsa, una mancante forza di volontà. Se non riusciamo a raggiungere il corpo che vogliamo, se non riusciamo a essere costanti negli allenamenti, se non riusciamo a prenderci del tempo per noi in modo strutturato, non dipende dalla nostra forza di volontà. Se non riusciamo a cambiare vita, se non riusciamo a raggiungere un benessere maggiore, se non riusciamo a smettere quell'abitudine poco sana, se non riusciamo a fare quel passo in avanti, non per forza è una questione di forza di volontà. Perché ci tengo subito a dirti questa risposta, anche se può essere stabilizzante, perché siamo cresciuti con la grandissima gabbia che ha, credo, inglobato tutti noi, il pensiero, la gabbia che basta la forza di volontà, che se ti impegni abbastanza, se sei costante, se stringi i denti, se applichi la forza di volontà, allora riuscirai ad ottenere, a fare, a cambiare quel qualcosa. E ora che lascia che io mi prenda un po' di tempo per andare nel profondo di questo tema con te, perché davvero io credo che possa cambiare la tua visione delle cose. Fin da quando siamo piccoli, come ti ho detto poco fa, veniamo sovraesposti alla gabbia della forza e volontà. Veniamo educati con il pensiero dicotomico che se vuoi puoi, non importa come. Veniamo educati col pensiero che basta che ti impegni e riesci. Se fai del tuo meglio, allora sì, riuscirai a fare quella cosa. E ovviamente questo ci porta a credere che la forza e volontà possa essere allenata, che quindi più alleno la mia forza e volontà, più sono capace di riuscire a ottenere quel qualcosa, che basta la forza e volontà per riuscire a cambiare quel qualcosa che non mi va bene. E di contro, se non riesco a cambiare quella cosa, beh no, allora se non sei riuscito a fare questa cosa è perché non avevi abbastanza forza e volontà. Ti è mai capitato di sentirtelo dire? Ti risuona tutto questo? Fa parte del tuo vissuto? Quanto questa credenza, falsa credenza, ha condizionato la fiducia che hai in te stessa, l'opinione che hai di te stessa, il pensarti capace di fare qualcosa? E davvero in questo momento abbiamo bisogno di rompere questa gabbia. Ho deciso di farlo con te inizio anno perché mi auguro che rompere questa gabbia oggi ti consenta di manifestare ciò che desideri e cambiare approccio alle cose già a partire dalla fine di questo episodio, se non dall'inizio di questo episodio, perché non è vero che basta la forza di volontà. Perché quando parliamo soprattutto di estetica del corpo, di cambiamento fisico, di dimagrimento per esempio, di costanza nell'allenarsi, il pensiero della forza e volontà è quello che più di tutti ci tiene in scacco, è quello che utilizzano i social per comunicarci le cose, ovvero quante volte vediamo reel o contenuti che ci dicono beh ma basta volerlo e si può, se tu ti allenassi con me allora riusciresti, se tu facessi questo riusciresti. Tutto non parte mai dall'azione, parte dalle radici dei nostri pensieri, dal nostro inconscio, da quello che abbiamo introiettato per vero, dai i limiti che non riusciamo a superare, ma i limiti non nel corpo, i limiti a priori. Quante persone, magari anche tu che mi ascolti, vorrebbero ottenere quel corpo, vorrebbero fare quegli allenamenti, vorrebbero avere un'alimentazione sana e ci provano, si appellano a tutta la loro forza e volontà, eppure le cose non cambiano, eppure quel cambiamento non avviene e dopo poco la forza e volontà sembra sparita e ti chiedi ma dov'è la mia forza e volontà? Ma io ero così convinta al primo giorno dell'anno e ora siamo al 10 di gennaio e neanche riesco a fare quella cosa. Il motivo per cui questo accade, te lo dico chiaramente, è perché la forza e volontà è sopravvalutata. La forza e volontà non ha a che fare con il riuscire o non riuscire a fare qualcosa. E ora vedremo come, in che modo, e ti porterò anche un po' di esempi a sostegno di tutto questo. Perché quando si parla, per esempio, appunto di corpo, oppure di smettere di fumare, di smettere di bere caffè, di limitare il consumo di determinate cose, si chiede sempre che la chiave a cui appellarsi sia la forza e volontà. Ma tutto questo non c'entra con la forza e volontà. Più mi appello alla forza e volontà, più io in realtà mi sto portando lontano da riuscire a smettere di fare quella cosa o da limitare quella cosa. Perché ti dico questo? Partiamo però dal vedere cos'è la forza e volontà, perché non possiamo andare oltre senza prima partire dalle basi, ovvero dobbiamo vedere cos'è la forza e volontà. Per forza di volontà si intende quella vera e propria spinta che entra in gioco, che si attiva quando dobbiamo resistere alla tentazione di fare qualcosa o al contrario dobbiamo rinforzare la nostra volontà, il nostro desiderio di fare un'azione che magari non è la nostra preferita, che magari non ci piace, e questo già ti fa capire come in realtà da questa definizione tutto abbia a che fare con il resistere o con il forzarsi. E la parola resistere a una tentazione o il forzarsi a fare qualcosa che però non ci piace è ovviamente qualcosa che ci fa già capire a che tipo di energia corporea ci appelliamo. Ci stiamo appellando completamente alla mente per riuscire a controllare qualcosa che non ci viene automatico. E questa è la primo punto da cui partire, ovvero partiamo subito capendo che la forza di volontà è una lotta interiore, la forza di volontà è una lotta tra noi e noi stessi. Noi stiamo cercando di resistere, quindi stiamo lottando per resistere a un desiderio o stiamo lottando per riuscire ad avere abbastanza voglia di fare qualcosa che però non ci piace, che non ci viene spontaneo. E molto spesso sente dire sì, ma la forza di volontà ti serve i primi giorni, poi vedrai che se smetti di fare questa cosa i primi giorni poi non la fai più. E invece è pieno di esempi e io ho seguito tantissime donne che riuscivano magari ad allenarsi per un mese in modo costante e poi smettevano per 6 mesi, di donne che riuscivano a cambiare un approccio con il cibo per 2 mesi e poi per un altro anno era così, o stessi esempi per altri ambiti della crescita personale o dello stile di vita e del benessere. Perché ti dico questo? Perché finché noi stiamo nel livello, stiamo nel pensiero di dover lottare con una parte di noi, è ovvio che a un certo punto noi non avremo più le energie, perché la nostra vita è talmente piena già di fatica che non avremo le energie per continuare questa lotta interiore, non avremo le energie per continuare a lottare con noi stessi, per resistere o per proponerci, per sforzarci di fare quel qualcosa. E ad oggi in realtà non è che te lo dico io che la forza di volontà non esiste, che non è necessaria, cioè non è che non esiste, che non è la base per il cambiamento, lo dicono tantissimi psicologi, la psicologia si sta e le neuroscienze si stanno tantissimo approcciando a questa visione in cui la forza di volontà non è sufficiente. E perché non è sufficiente? Perché come ci dice lo psichiatra Judson Brewer in un TEDx che ho incontrato qualche anno fa, di cui ti lascio proprio il link in descrizione se lo vuoi vedere su YouTube, è molto bello, per agire e bloccare le abitudini nocive che però si sono consolidate negli anni, dobbiamo usare il controllo cognitivo, cioè la forza di volontà si appella al nostro controllo cognitivo, alla parte razionale. Questo controllo cognitivo risiede nella corteccia prefrontale, che però, guarda caso, la corteccia prefrontale è quella parte del nostro cervello che diventa incapace di agire quando noi siamo sotto stress. E quindi quando noi siamo sotto stress, quando siamo provati dalla vita, quando siamo davanti all'ignoto, quando ci sentiamo molto sopraffatti, da un lato la corteccia prefrontale si inibisce, dall'altro lato però c'è un'attivazione dell'amigdala, e l'amigdala ovviamente è quella parte che va a portarci tutte le emozioni all'appello, quindi che ci porta tutte le emozioni davanti agli occhi con cui dobbiamo iniziare un po' a fare i conti. Quindi cosa accade? Noi non abbiamo più accesso alla forza volontà, quando però ci dicono che dovremmo averla, e di contro siamo in balia delle emozioni. Quindi dagli studi, dagli ultimi studi, risulta fondamentale che quando io mi appello alla forza di volontà in un momento di quiete, ok, per esempio pensiamo, come dice questo psichiatra, quando siamo davanti a un bambino molto calmo e dobbiamo spiegare le cose con calma, ok, riesco a usare la forza di volontà di non perdere la pazienza, ma quando in realtà il mio cervello rettiliano, il mio cervello antico si attiva, io entro in una fase di stress, la corteccia prefrontale, la forza di volontà non la ho più, e se non ho più la corteccia prefrontale ma io risuono con le sue emozioni, le mie emozioni risuonano con le sue, sarà un casino, e io so di non dover reagire male, io inteso genitore per esempio, so di non dover reagire male ma reagisco. Oppure nel momento in cui, e lui fa l'esempio del fumo su cui ha fatto tantissimi studi, cioè so di non dover fumare ma sono sotto stress, la forza di volontà non riesce a impedirmi di fumare, piuttosto che col consumo di bevande alcoliche o col fatto di dover portare avanti una sana abitudine. E se ci pensate, io sono certa che tutti noi, anche tu che mi stai ascoltando, avrai fatto una o più volte esperienza di questa cosa, ovvero di questa concatenazione di avvenimenti nel nostro cervello, nella nostra parte inconscia. Quindi che sia una dipendenza da zuccheri, un binge eating di serie TV, che sia un controllo compulsivo dei social, che sia una dipendenza da nicotina o da altro, pur sapendo che non ci fa bene quella cosa, in realtà volendo agire solo con la forza di volontà ci ritroviamo a fare quella cosa che avevamo detto non la faccio più. Da gennaio non faccio più questo, da gennaio mi alleno e basta, da gennaio smetto di fare questa cosa. Questo perché accade? Perché noi, per creare davvero un cambiamento, dobbiamo destrutturare le radici di quel qualcosa. Non possiamo agire sulla manifestazione, non possiamo appellarci alla forza di volontà quando le scienze ci dicono che la forza di volontà non ha impatto sul cambiamento. La forza di volontà funziona, è grandiosa, se non abbiamo fonti di stress, siamo in una condizione ideale in cui riusciamo a allontanarci dall'attivazione del nostro sistema nervoso simpatico. Quindi se siamo costantemente in una fase di morbidezza, non so come dirtelo, e se pensiamo che solo allenando la forza di volontà, che solo impegnandoci strenuamente, che solo lottando e stringendo i pugni e i denti riusciremo a fare qualcosa o a resistere al fare qualcosa o allo smettere di fare qualcosa, allora finiremo per sentirci perdenti e sconfitti dopo poco, finiremo per sentirci carenti, per sentire che siamo noi sbagliati, perché non possiamo agire su ciò che ormai si è consolidato, perché come spiega poi anche lo psichiatra, ma come è conosciuto a livello di neuroscienza, i comportamenti si consolidano in un momento molto antico, cioè se io quando sono triste mangio quella cosa, non è perché sperimento oggi quell'azione per la prima volta, probabilmente perché io per diverso tempo, quando ero piccolo, ho fatto questa cosa. Oppure se quando sono svogliato inizio a scrollare i social, non è perché lo faccio oggi per la prima volta che accade, è perché negli anni il mio cervello si è abituato che se io scrollo i social ricevo scariche di dopamina e allora vado fuori da quella sensazione di carenza. In realtà sto creando nuova carenza e nuova dipendenza, ma è difficile destrutturare questo con la parte razionale, cioè dobbiamo proprio andare a rimuovere questi blocchi a livello più sottile, a livello più profondo. E quindi è importante, è necessario parlare di corpo e di stare nel corpo, perché lo stesso meccanismo che accade per le dipendenze esterne accade anche per quelle interne, accade per i pensieri ossessivi, accade per le azioni automatiche, accade per quando accade quando lottiamo le emozioni, quando non le accettiamo, accade quando evitiamo di chiederci di cosa abbiamo bisogno e continuiamo a fare quello che avevamo pianificato 3 mesi prima anche se oggi non riusciamo a farlo. Ecco, a un certo punto il nostro corpo ci blocca, questo è quello che accade, quindi noi non riusciamo a smettere di fare qualcosa, il nostro corpo, pur di mandarci dei segnali, ci blocca alla belle meglio come può. E ovviamente molto spesso noi ci arrabbiamo, non so perché è successo questa cosa qui, cioè vi faccio l'esempio: 2 settimane fa sono arrivata in vacanza, sono scesa dall'aereo, c'era caldo e mi è salita la febbre, avevo tirato tantissimo nelle ultime settimane, e la cosa più buffa è che io sapevo benissimo che sarei arrivata al mare mi sarei ammalata, poi non sapevo che sarebbe ammalata anche mia figlia con la bronchite 40 di febbre, però il nostro corpo è super intelligente e noi molto spesso quando andiamo col pilota automatico inserito non riusciamo a cambiare quel comportamento perché appunto la forza di volontà non è una risorsa disponibile in quel momento di forte stress e quindi la consapevolezza invece lo può essere, sapere che siamo corpo e che il nostro corpo risponde a situazioni diverse inibendo alcune parti del cervello come la corteccia prefrontale e attivando altri sistemi più antichi come può essere il cervello rettiliano o come può essere ovviamente l'amigdala con tutte le emozioni che arrivano. E questa consapevolezza tecnica, teorica, quello che ci può far fare è consentirci di dire ok, non ho bisogno della forza di volontà, forse ho bisogno di altro. Quindi questo ci può consentire di lavorare sul nostro senso del pericolo, sulla fiducia in noi stessi, perché quando smettiamo di credere che non è perché non abbiamo forza di volontà che non riusciamo a fare quella cosa, quando capiamo che non dipende da quanto ci impegniamo, se riusciamo o non riusciamo a fare quel cambiamento, quel click, ma che le radici di quel cambiamento risiedono altrove, che allora sviluppiamo fiducia in noi stessi, forse riusciamo anche a volerci un po' più di bene. E ovviamente tutto questo ha un forte impatto sulla visione che vogliamo di noi, sulla visione che riusciamo a avere di noi e sul modo in cui riusciamo a prenderci cura del nostro sistema mente-corpo e dei nostri corpi. E anche se ti ho già parlato della visione nell'ultimo episodio del 2023, se non l'hai ascoltato è quello prima di questo, recuperalo con i tuoi tempi quando vorrai. Ovviamente anche se ti ho già parlato della visione, ora ho bisogno di dirti, di comunicarti perché destrutturare la visione in cui ciò che facciamo dipende dalla forza di volontà ci può consentire di avere una visione più chiara e di riuscire a disconnetterci da ciò che ci toglie energia e avvicinarci invece alla nostra vera natura, smettendo di credere che il controllo sia sempre la via vincente, anzi. Molto spesso, per esempio, il desiderio di migliorare l'estetica del corpo, di dimagrire, di allenarci di più, di trovare tempo per noi, di instaurare una nuova abitudine, ci porta ovviamente ad avere una comunicazione verso noi stessi che è molto giudicante, ovvero mi giudico incapace o capace a seconda dei risultati e ovviamente agisco secondo il controllo. E so che sempre più uomini ascoltano questo podcast, ma credo che questo tema, il tema del modo in cui ci parliamo, cioè questa parentesi, sia molto più femminile. Non voglio fare una questione di genere, però se ci pensiamo sono più le donne a giudicarsi a livello estetico, a livello corporeo rispetto agli uomini, ma credo che in questa parentesi potrai cogliere anche tu, se sei un uomo, alcuni spunti interessanti. Il dialogo che si instaura dentro di noi, dentro le persone, è un dialogo spesso di mancanza, di giudizio. Quindi ci illudiamo che tutto dipenda da noi, come ti ho detto poco fa, che basta voler migliorare la nostra pelle per smettere per esempio di mangiare zuccheri, oppure che basta voler stare in salute per smettere di fumare, che basta voler dimagrire per riuscire ad allenarsi con costanza. Eppure questa cosa abbiamo visto che con la forza di volontà non può accadere e quindi se non ci sganciamo dal pensiero della forza di volontà come risorsa, quello che accade è che entriamo in un circolo vizioso in cui le persone per lunghi periodi si sforzano di controllare, si sforzano di riuscire a fare qualcosa, non riescono a farlo e smettono di farlo del tutto. Ti faccio l'esempio con l'allenamento: a gennaio inizio a allenarmi, lo faccio per un mese, non riesco a cambiare la motivazione, non riesco a cambiare questo pensiero della forza di volontà, non riesco ad avere nient'altro che l'obbligo verso me stesso, la morale, non riesco a non obbligarmi per riuscire a farlo. A febbraio o a marzo avrò già smesso, non proverò piacere e questo mi porterà poi per 6 mesi a non muovermi più. La stessa cosa può essere applicata a tutto quello che vuoi, te lo giuro, può essere presa e traslata su altri esempi. Quindi proviamo a partire per rompere questo circolo vizioso da questa consapevolezza. Da oggi porta con te la consapevolezza che non è una questione di forza di volontà, perché risulta chiaro in seconda istanza chiedersi perché mi risulta così difficile fare o non fare questa cosa. Cioè, nel momento in cui noi non sappiamo che la forza di volontà non è la risorsa giusta, possiamo chiederci ma perché io voglio dimagrire e non riesco ad allenarmi? Perché io voglio cambiare questa cosa e non riesco a cambiarla anche se la voglio? In realtà è perché la forza di volontà non è una risorsa, non è una disponibilità e ci accorgiamo in questo momento che c'è una parte di noi che ovviamente non risponde alla razionalità, non risponde all'ego, ma risponde all'inconscio. Questa parte sfugge dal nostro controllo, è una parte antica che però si attiva molto facilmente e nel momento in cui noi continuiamo a credere alla narrazione, alla falso mito della forza di volontà, continueremo a non riconoscere che non dipende da noi. E ora potrebbe venirti spontaneo chiederti ma quindi se io voglio cambiare una cosa ma la forza di volontà non è la risorsa per cambiarla, Come posso cambiarla? E qui vorrei condividere con te tre passaggi cruciali perché penso possa davvero essere rivoluzionario capire cosa ci impedisce di evolvere e capire cosa invece possiamo fare invece di agire con la forza e volontà per riuscire a cambiare una parte o più parti della nostra realtà, della nostra vita, di quello che manifestiamo, di quello che facciamo, del modo in cui agiamo. Il primo passaggio è inizia a destrutturare la visione di te che hai avuto fino ad ora e cambia prospettiva. Tutti noi abbiamo una visione di noi, molto spesso pensiamo di riuscire a vederci in un modo, come ti ho detto nell'ultimo episodio, ma non riusciamo a vederci diversamente da come siamo, ovvero vorremmo cambiare abitudini, vorremmo cambiare l'estetica del corpo. Pensiamo di riuscire a vederci in quel modo nuovo, ma in realtà siamo ancora ancorati alla vecchia visione, ovvero dentro di noi c'è quella voce giudicante di cui ti parlavo poco fa, che non ci consente di immaginare anche solo lontanamente il nostro corpo diverso, la nostra vita diversa, le nostre relazioni diverse. E per destrutturare la visione che abbiamo e cambiare prospettiva, se prendiamo l'esempio dell'allenamento, dell'allenarsi con costanza, sono certa che quasi tutti avremo approcciato l'allenamento, cioè tutti avranno approcciato l'allenamento con una visione dicotomica che ci porta a separare le cose e entrare nel pensiero o tutto o niente. Per esempio, se mi alleno sempre, se non mi alleno non mi alleno mai, se mi devo allenare è solo questa tecnica, quest'altra no, allora no, devo correre tutti i giorni, se non corro neanche un giorno allora non sono una persona costante. C'è una narrazione molto dicotomica che separa, che ci allontana dal stare in contatto con i bisogni del nostro corpo e questa visione, questo volersi allenare con costanza secondo questa mentalità, questa prospettiva, questa gabbia, aumenta e non fa altro che aumentare la nostra visione di fallimento, perché ci porta a dover raggiungere qualcosa che è lontano e che spesso è che non si concilia con la nostra vita, perché la vita è fatta di imprevisti, perché la vita è piena di cambiamenti, ci sono circostanze non prevedibili. Quindi destrutturare i pensieri che abbiamo riguardo, per esempio, al mi allenerò con costanza e quindi mi allenerò 3 volte a settimana senza se, senza ma, entrare invece in una narrazione più autentica che prende in analisi gli imprevisti, che prende in analisi un desiderio più profondo dell'anima, ci può veramente far sentire più accolti da noi stessi. Ci può sentire, far sentire meno lontani dai nostri desideri ed avere una visione di noi che riusciamo a fare quel qualcosa. E quando pensiamo al concetto di essere costanti, alla presa di cura, all'aver tempo per sé, spazio per sé, ci sono diversi preconcetti che dobbiamo destrutturare per avere una visione sostenibile a lungo termine. E da questa esigenza, da questo bisogno che sempre più donne mi condividono, ovvero quello del riuscire a prendersi cura di sé con costanza, riuscire a destrutturare le gabbie che ci impediscono di trovare tempo per noi, nasce il percorso di gennaio dentro a Spazio Yoga al femminile, in cui andremo veramente a fare un viaggio che seminerà le basi, che metterà le radici per riuscire a manifestare la nostra visione nei prossimi 6 mesi. Ci saranno lezioni teoriche, un workbook fitto di esercizi da personalizzare per riuscire a chiarire la propria visione, per aver ben chiaro dove siamo qui e ora, quali sono i nostri spazi che abbiamo, come crearne di nuovi, cosa vogliamo tenere, cosa vogliamo lasciare andare, in che modo l'energia femminile, la ciclicità influenza le varie fasi e ci impedisce ci aiuta a non voler agire sempre secondo la forza e volontà, ma ascoltando i nostri bisogni e noi stessi. Quindi ti lascio il calendario delle live nella descrizione dell'episodio e sappi che potrai recuperare questo modulo anche più avanti, se stai ascoltando questo episodio non a gennaio, quando è uscito. Il secondo punto, dopo che abbiamo destrutturato la visione di adesso e abbiamo cambiato prospettiva, è mettere a fuoco la nuova visione, ovvero ho destrutturato la visione che avevo di me, quindi mi autorizzo a cambiare prospettiva. Abolisco il pensiero della forza di volontà o cerco di lasciarlo andare, destrutturo la visione di me ora, quindi io sono quella pigra, io sono quella non costante, io non riesco a cambiare il mio corpo, io non posso avere un partner che mi ama, io non posso cambiare lavoro, avere quella promozione. Ho destrutturato quella visione, ho cambiato prospettiva, comprendendo che non dipende dalla forza di volontà, ma c'è qualcosa di più profondo alla base, e ora posso fare il secondo passaggio, ovvero consolido la mia visione. Come mi voglio sentire, come voglio essere, cosa desidero per me. È stato ormai appurato da tempo che più che la forza di volontà sul cambiamento ha più impatto la visione che riusciamo a avere di come vorremmo essere, di come vorremmo sentirci, di cosa vogliamo raggiungere. Vederci, osservarci, visualizzarci in un determinato contesto, in una determinata forma, con un determinato corpo, con determinate qualità, con determinate skills, ci consente di alimentare il cambiamento, di alimentare la nostra capacità di impegnarci, di mettere impegno per quel cambiamento. Ovvero, se io riesco a visualizzarmi, a sentirmi, a percepire quel cambiamento dentro, anche a livello di visualizzazione, questo sarà molto più forte della forza di volontà quando dovrò scegliere se fare quel qualcosa o non farlo. Quando dovrò scegliere di mettere le scarpe di allenamento o srotolare il tappetino, quando dovrò scegliere di fare la spesa invece che ordinare cibo, spazzatura da sporto, se sono tante sere ovviamente che mangio le stesse cose da sporto. Faccio questo esempio perché io non sono mai per il bianco-nero, quindi c'è sempre un equilibrio nel fatto di non vivere di limitazioni e vivere solo di assolutismi. Quindi nel momento in cui io riesco a chiarire la mia visione, inizio a alimentare quella visione, riesco veramente a portarmi in un'attitudine che è molto più vincente della sola forza e volontà. E l'ultimo punto, ovviamente il più importante, è sii presente qui e ora. Sottovalutiamo quanto sia faticoso stare qui e ora. Crediamo che sia difficile cambiare le cose perché pensiamo già al momento in cui saremo al traguardo e non riusciamo invece a capire che il grande cambiamento accade in ogni azione che compiamo quotidianamente. Sono le azioni che faccio qui e ora, la capacità di disinnescare il pilota automatico che crea davvero un cambiamento a lungo termine. Non è il fare azioni rivoluzionarie, ma il portare la rivoluzione nelle azioni e nella consapevolezza con cui agiamo qui e ora. E quando agiamo come non vorremmo, quando non riusciamo a mettere una distanza tra noi e quella cosa, tra noi e quell'azione, tra noi e quel pensiero poco sano, è perché stiamo agendo secondo il pilota automatico. Il pilota automatico non è altro che quel condizionamento di cui ti parlavo prima, ovvero si è consolidata una risposta ad un'azione, si è consolidata in noi una risposta ad una situazione difficile. Ecco, quella risposta che si è consolidata diventa un meccanismo automatico, un pilota automatico. E invece scegliere di stare qui ora, invece scegliere di fermarti, scegliere in ogni momento in cui ho quella spinta a fare quella cosa che so che non mi fa bene, scegliere di respirare, di ascoltare da dove nasce quel desiderio, cos'è che non va dentro di me, cosa mi sta dicendo il mio corpo, cosa non sta andando come sento che starei meglio. Ecco, questa scelta, questa consapevolezza, questo spazio che mettiamo tra noi e quella reazione, quell'azione automatica, ci permette di cambiare davvero le cose. Partire dal come sto, chiedermi ogni giorno come sto, di cosa ho bisogno, davvero può essere rivoluzionario, perché spesso noi non sappiamo neanche di cosa abbiamo bisogno, ovvero ci svegliamo e seguiamo delle routine senza mai fermarci e chiederci ma come sto. E può darsi che scegliamo di stare sul divano invece che allenarci, perché l'unica opzione che abbiamo è un allenamento strong coi pesi e noi siamo in fase premestruale, sentiamo che il corpo è stanco e ci manca un'alternativa, così non ci ascoltiamo neanche. Oppure scegliamo di mangiare cose a caso prese da asporto perché non abbiamo la capacità di ascoltare davvero i bisogni del nostro corpo in quel momento, di sentire di cosa ha voglia. E se invece magari abbiamo una voglia di cioccolato in fase premestruale, ci neghiamo quel bisogno con il controllo, con la rigidità, senza sapere che è proprio una reazione fisiologica il bisogno del corpo di cioccolato, cioè il bisogno che il corpo ha di cioccolato nella fase premestruale, o di più cibo, o di cibo più dolce. E crediamo per esempio di essere gonfie durante la fase premestruale per un falso mito che si è consolidato dentro di noi, e non sappiamo invece che fisiologicamente è la fase ovulatoria a vederci più ricche di acqua, di liquidi e più gonfie. Quindi tutto questo riusciamo a vederlo quando ci conosciamo, quando destrutturiamo gli automatismi e riusciamo invece ad essere consapevoli qui e ora. Quindi inizia ad ascoltarti, inizia a chiederti come stai. Se devi controllare qualcosa, io non ti dico di non farlo, se è l'unica strada che ad oggi conosci da 30 anni, da 40 anni, ma se devi farlo vuol dire che ancora non sei riuscito a cambiare la tua visione, a vederti diversamente, e ci vuole tempo, sia chiaro. E puoi chiederti: riesco davvero a visualizzarmi come vorrei, dove vorrei essere? Magari non riesco ancora, magari anche solo immaginarmi con un corpo diverso o con un lavoro diverso o con un partner che mi ami davvero risulta impossibile. E allora ripartiamo dalle basi: il controllo chiude, il controllo blocca, non riesce il controllo a farci davvero sbloccare un livello ulteriore in cui essere consapevoli e pieni. E se hai bisogno di iniziare ad ascoltarti, a volte veramente basta solo respirare, bastano 5 minuti di respirazione, una visualizzazione, imparare strumenti che ti aiutino a calmare la mente. Ecco, dentro Spazio Yoga al Femminile trovi tutto questo, trovi anche percorsi per conoscere la tua energia, la tua ciclicità. Quindi se desideri unirti a noi, io ti aspetto insieme a tutte le altre donne che hanno iniziato a rivoluzionare la propria vita in connessione alla propria ciclicità e alla propria energia femminile. E ricordati che il cambiamento è sempre possibile, ma a volte osserviamo quel cambiamento pensando di dover fare delle cose che in realtà non sono necessarie, che occupano solo un grande dispendio di energia, ma non ci portano nell'attitudine reale per cambiare, cambiare in modo consistente, costante e sostenibile. E niente, questo è tutto quello che in realtà volevo condividere con te per questa puntata. Fammi sapere se avevi già sentito di questa cosa, se sapevi già che il controllo con la forza di volontà è qualcosa che non ha un vero impatto e che non ci porta davvero a un'evoluzione profonda, radicale e che sia nel tempo. Ti lascio come sempre la possibilità di farmi sapere tutto questo se mi ascolti da Spotify con un commento direttamente all'episodio. Ricordati, se non l'hai ancora fatto, di lasciare 5 stelline se l'episodio, se il podcast ti è di aiuto, ti accompagna da tempo, direttamente su Spotify o una recensione scritta su Apple Podcast. Questo mi aiuterà tantissimo a diffondere consapevolezza e a portare questi contenuti sempre a più anime in cammino, perché come ti dico sempre, non sei sola, anche se a volte ti senti fuori dal coro, ti senti l'unica a vedere la vita in questo modo, siamo in tantissime. Non vedo l'ora di comunicarti nuovi eventi dal vivo per questo anno che ci consentiranno magari davvero anche di conoscerci non attraverso uno schermo, non attraverso un telefono, e augurandoti una giornata consapevole in cui iniziare a permetterti di chiarire la tua visione, darti il permesso di vederti laddove vorrai essere, come vorrai essere, sapendo che c'è da fare un percorso, ci sono da fare dei passi, ma tutto è possibile nel momento in cui andiamo a destrutturare le gabbie che ci intrappolano e che si sono consolidate nell'anno, nel tempo, negli anni. Io ti mando un abbraccio pieno di luce e spero di sentirti presto. Ciao!